Che bello quando il culto lo facciamo un po' tutti. Questa è una cosa veramente che Dio ama parecchio. Ho sentito parlare molto di crisi e prima di predicare quello che Dio ha messo nel mio cuore, c'era qualcosa che volevo un po' condividere. Voglio leggere proprio sulla importanza del poter vivere costantemente questo clima di perdono, questo clima di misericordia gli uni per gli altri, che ovviamente è il test più difficile, è il test che ci confronta tutti quanti e che in qualche modo determina la nostra possibilità di proseguire, di andare avanti, oppure la nostra tendenza proprio a fermarsi, a bloccarsi e a intossicarsi come quando viviamo nell'amarezza. È tradotto dallo spagnolo, ma è tradotto in italiano, non lo leggo in spagnolo anche perché non è una lingua che conosco. Non c'è famiglia perfetta, non abbiamo genitori perfetti, non siamo perfetti. Non possiamo sposare una persona perfetta o avere bambini perfetti. Ci deludiamo l'un l'altro. Pertanto non c'è matrimonio in buona salute e famiglia sana senza l'esercizio del perdono. Il perdono è di vitale importanza per la nostra salute emotiva e la sopravvivenza spirituale. Una famiglia senza perdono diventa un'arena di conflitto e una roccaforte di sanzioni. Una famiglia senza perdono si ammala. Il perdono è la pulizia dell'anima, il risanamento della mente e del cuore. Chi non perdona non ha pace nell'anima e nemmeno comunione con Dio. L'amarezza, la pena, il non perdono è un veleno che intossica e uccide. Conservare il dolore nel cuore è un gesto autodistruttivo. Si tratta di autofagia, cioè uno che mangia se stesso. Quelli che non perdonano sono malati fisicamente, emotivamente e spiritualmente. E così la famiglia ha bisogno di essere un luogo di vita e non di morte, un luogo di cura dove non c'è malattia. Lo scenario del perdono è non addebitare la colpa. Il perdono porta gioia in colui nel quale si è prodotta tristezza, in chi il dolore ha causato una malattia. Firmato Papa Francesco. Gli meraviglia? No. Ma non meraviglia. Ognuno può avere l'intuizione veramente di quanto sia importante vivere perdonati e perdonanti. Fatta misericordia a noi misericordiosi con gli altri. E questo perché? Non soltanto per in qualche modo superare dei momenti di stallo, di blocco, ma soprattutto, ed è un po' la breve riflessione che questa mattina voglio condividere con voi, soprattutto perché possiamo occuparci dell'apostolato, del mandato. Questo seminario che ci sarà a Roccella è intitolato proprio, come ho detto, Pescatori di uomini. Ma qui tante volte sembra che nessuno ami andare più a pesca. Magari ama andare a pesca al mercato, a prendere il pesce fresco, ama andare a pesca, non lo so, nei supermarket, nei centri commerciali per andare a vedere chissà che cosa, ama andare a pesca su Amazon o su altri colossi che ormai ti vendono la qualunque, basta che ammacchi un click. Ma dove sono finiti i pescatori di uomini? Dove sono finiti quelli che Dio ha immaginato come sue propaggini, come sue appendici, come sue braccia, come sui piedi, come persone che vadano veramente a portare una buona notizia. E tante volte, sapete, mentre noi perdiamo di vista questo grande mandato, in realtà stiamo troppo a guardarci l'un l'altro. Sì, certamente possiamo migliorare i nostri rapporti, sì, attraverso il perdono possiamo in ogni caso stabilire sempre un clima di pace, di accoglienza, di comunione, ma non è questo l'obiettivo di Dio. L'obiettivo di Dio è collegato anche all'apostolato, è collegato al fatto veramente di essere messaggeri di questa buona notizia. Che notizie stai portando agli altri? Qual è il tuo annuncio? Cosa comunichi agli altri? Non soltanto con la tua vita, qualcuno potrebbe dire con la mia vita, ma tante volte, sapete, la nostra vita è così densa di conflitti che ci vuole sempre il kerigma, ci vuole l'annuncio del messaggio. Io quando stavo malissimo, ero depresso, distrutto, ogni tanto mi vengono qualche colpo, però grazie a Dio ormai non ci sto più, non ci permango. Ma mi ricordo che anche allora, in quella condizione estrema, quasi di voglia di suicidio, eccetera, eccetera, ma quando ero canale del Signore, persone arrivavano alla salvezza. E tante persone si sono convertite, forse quando stavo più male, di quando... No, dico, per dirvi, non dipende da come stai o da come non stai, dal livello del rinnovamento della tua mente, dalla santificazione, ma dipende dal mandato che Dio ti ha detto di portare avanti, cioè quello di essere un testimone, qualcuno che rappresenta Dio, un ambasciatore di riconciliazione, quindi non solo riconciliato, ma riconciliato per essere un ambasciatore della riconciliazione più importante dell'universo, cioè Dio ha fatto pace con gli uomini attraverso quello che Gesù ha compiuto sulla croce. Ma tante persone vivono la cultura di questa azione, altre neanche lo sanno. Ormai ci sono generazioni dove, escludendo la religione da tutti i posti, neanche c'è la nozione storica di Cristo, di quello che lui ha fatto. Sì, si ricorda così, ma c'è un mandato, c'è un compito fondamentale che Dio si aspetta che tu, che io portiamo avanti. E tante volte, non avendo questo compito fondamentale, stiamo troppo a guardarci l'un l'altro, stiamo troppo a cercare di risolvere tutte le cose tra di noi, e intanto le persone intorno a noi muoiono. Perché? Perché eravamo troppo presi dai nostri problemi, dai nostri sentimenti, dai nostri pensieri, dalle nostre aspettative, dalle nostre tasse, dai nostri debiti, da tutte cose anche tante volte legittime, ma capaci di distrarci dalla missione fondamentale che Gesù ha dato a tutta la Chiesa. Sì, ci sono dei ministeri evangelistici che lo possono esprimere in maniera più potente, ma ognuno di noi è stato chiamato ad essere testimone. E questa mattina voglio leggere brevemente qualche cosa che l'apostolo Paolo dice di se stesso su questa missione apostolica che Dio gli aveva dato e che in qualche modo lui cercava di compiere. Certo, lui era un apostolo, aveva una grande responsabilità, ma non dire lui è l'apostolo o lui è il pastore, quindi devono fare loro questo compito di evangelizzazione, perché questa è una chiamata che Dio ha dato a ognuno di noi. E lo prendiamo insieme in Prima Corinzi, capitolo 9, verso 16 e 17. Due versetti solo, soltanto. Allora, perché se evangelizzo non debbo vantarmi, poiché necessità me ne imposta. E guai, capiremo cosa sono questi guai. Non è il suo datore di lavoro che gli dice: ah, non hai fatto abbastanza contratti, quindi stai attento perché sennò ti licenzio, se non riesci a, con le varie compagnie telefoniche, in rete mobile, fissa, eccetera, eccetera. No, guai a me se non evangelizzo, se lo faccio volenterosamente, di buon animo, ne ho ricompensa, ma se non lo faccio volenterosamente, è sempre una amministrazione che mi è affidata. Questo è un concetto molto importante, mi fermerò brevemente su questo aspetto, cioè su quello che ci è affidato e che in qualche modo diventa comprensibile quando ci è affidato la responsabilità in un lavoro. Io non credo che tutti voi andiate sempre con grande piacere al lavoro, qualunque esso sia, forse l'avete scelto perché vi piace, perché è gratificante, ma è un'amministrazione, cioè una responsabilità, è un dovere, è qualcosa che in qualche modo produrrà una retribuzione che vi serve per vivere, e in certi momenti non andreste con grande piacere, ve ne andreste in pensione con grande desiderio, eppure siete lì perché è qualche cosa che avete preso come una responsabilità che è collegata a qualche cosa che è necessario. Ora è strano, ma tante volte il concetto di grazia sembra in contraddizione col concetto di responsabilità. Ma questo lo abbiamo cercato di sfatare dicendo che proprio il fatto che Dio ci ha fatto grazia, che ci ha dato le risorse, che ci ha dato i mezzi, che ci ha dato gli strumenti, che ci ha dato i doni dello Spirito, che ci ha dato lo Spirito Santo, eccetera, eccetera, significa che siamo responsabili di essere collaboratori di questa realtà e quindi in qualche modo amministratori. E allora l'esortazione forte questa mattina è che ci sono pericoli estremi quando noi perdiamo il senso del essere messaggeri di buona novella, di buone notizie. E i guai, ripeto, non sono legati semplicemente al fatto, ed è già drammatico di per sé, che per la nostra inadempienza persone non riceveranno un salvagente. Fratelli, è così difficile capire se sei a mare, vedi che qualcuno sta affogando perché lo vedi realmente con gli occhi di Dio, perché intorno a noi tante volte non vediamo le persone che stanno affogando, però lo Spirito Santo te le può fare vedere nella loro realtà e capire che stanno affogando nella disperazione, nella depressione, nella distruzione, nel non senso, nel malessere esistenziale, inserendosi in situazioni incredibili che ormai il diavolo prepara, trappole tremende. Arriva il cristiano che c'ha il salvagente in dotazione, vede queste persone e non fa neanche questo gesto. È una cosa grave, fratelli, è una cosa grave, perché significa che noi forse non ci crediamo che senza Cristo non c'è una vera vita. Significa forse che pensiamo che lo Spirito Santo farà tutto il lavoro lui da se stesso e quindi non continuerà a fare come ha fatto fino ad oggi, cioè di servirsi di uomini. Certo, sarebbe stato più semplice per Dio farlo direttamente, ma lui ha deciso così, che siano uomini che portino il Vangelo ad altri uomini, che siano uomini pescatori di altri uomini. E allora quando noi intanto non lo facciamo, non sentiamo questa bramosia, magari stiamo lì ad approfondire la teologia e studiamo e ci riempiamo e ci inebriamo di Dio, lodiamo, facciamo, diciamo tutte cose bellissime, gloria a Dio, ma se questo poi non ci fa sentire il cuore di Dio che sta bramando le persone e che sta dicendo vai, vai, o chi andrà per noi? E nessuno di noi dice manda me, ma dice manda qualcun altro, o peggio ancora, manda le persone a quel paese direttamente. Questa è una cosa grave, ripeto. Una volta Gesù disse, chi si sarà vergognato di me davanti a questa generazione delle mie parole, del mio messaggio, di fronte a questa generazione perversa e incredula, anch'io mi vergognerò di lui davanti al Padre mio. Oh, ma sono parole forti, ragazzi. Sono cose forti in bocca a Gesù, ma capite bene perché vergognarsi, avere questa timidezza che dice no, non glielo dico che Dio lo ama, no, non glielo spiego, che poi non significa non dobbiamo usare un linguaggio evangelichese con gli slogan tipici che questi, anzi sono spesso una disevangelizzazione, ma dobbiamo entrare in contatto con le persone, col desiderio che si aprano, e lì dove si sono aperte, dove abbiamo toccato il loro cuore, il loro bisogno, la loro disperazione, lì possiamo veramente dare questo annuncio di buona notizia. Non sto parlando di fare campagne evangelistiche, non sto parlando, ma sto parlando di sentire il peso della persona perduta accanto a te, che magari invidi per la sua posizione sociale, invidi forse perché è vestita meglio di te, perché c'è una macchina migliore della tua, ma Dio la sta guardando e la vede risucchiata dall'inferno che ha dentro e sta dicendo: chi le manda un salvagente? Chi le dà una buona notizia? E tu dici no, 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 sono troppo timido, ci sarà qualcun altro che lo farà. No, guai a te se non evangelizzi. Ha a che fare prima di tutto con il fatto che le persone non riceveranno quella buona notizia, e questo è un guaio grande. Certamente non significa che Dio ci manderà all'inferno per questo, ma è drammatico sapere che abbiamo le chiavi del regno dei cieli. Abbiamo le chiavi di quella serratura. Abbiamo il potere di legare e di sciogliere e non lo usiamo. Perché? Perché pensiamo che magari disturbiamo la persona e magari che cosa pensa. Tante giustificazioni. Ma quando uno sta affogando, non fai tanti pensieri. Se c'è un salvagente, non ti dico che ti butti tu a mare per salvarlo, perché se non sai nuotare, poi ti tira pure giù. Ma lanci quel salvagente. Gesù è il salvagente. Lui è venuto per salvare la gente, per salvare tutti. Quindi i guai sono collegati sia alla sorte che avranno queste persone che avrebbero potuto essere evangelizzate, guardate quanti verbi condizionali, ma che la tua forse insensibilità, il tuo non capire il valore di quello che Dio ti ha dato, renderà privi di questo annuncio. E vado subito alla seconda parte dei guai. L'altro guaio subito collegato è proprio questo, che quando tu non comprendi la grandezza di quello che hai ricevuto, non comprendi la grandezza del essere salvato per grazia, cioè di avere compreso che cristianesimo ha a che fare principalmente con quello che Gesù ha fatto, non con gli sforzi umani, non con le opere meritorie o che ti rendono degno. Quando tu hai avuto questa rivelazione che non basta essere brave persone, non basta essere uomini per bene per arrivare a Dio, ma anzi proprio bisogna andare in crisi profonda, bisogna veramente affondare per ricevere questo trapianto cardiaco. Se tu lo hai compreso, se tu ne hai avuto una rivelazione, se tu non lo esprimi, se tu non lo eserciti, se tu non lo doni gratuitamente come l'hai ricevuto agli altri, piano piano questa realtà perderà potenza anche in te. Al massimo ti riuscirai a occupare magari delle, la lode delle cose della Chiesa, del servizio d'ordine, magari riuscirai persino a resistere dall'inizio alla fine a un culto, grande impresa, magari non lo so che cosa, ma saranno dei guai, perché piano piano questo messaggio perderà significato anche per la tua vita, diventerà più neanche un lavoro, perché nel lavoro ci abbiamo qualcuno che ci chiede il rendiconto e ci dice: quanti contratti hai fatto? Sei riuscito a finire quel programma, quel software che abbiamo preparato? Ah, sei riuscito a vendere l'energia, eccetera, eccetera. Nel compiti umani ci sarà qualcuno che ci riporterà e ci inciterà, ma in questo lo Spirito Santo ti sta incitando, ti sta cercando di stimolare. E voglio andare verso la conclusione. Necessità me ne è imposta significa che è qualcosa di necessario, di indispensabile, direi, al di là del fatto di farlo a bedogore o di farlo di malavoglia, al di là di farlo con l'unzione più grande che c'hai e con l'amore che traspare dai tuoi pori e che la persona viene fulminata già dal tuo amore, e al di là del fatto che sei incavolato per i fatti tuoi, ma lì c'è una persona che sta affondando. Non è che puoi dire: ah, siccome ho problemi con mio marito, con mia moglie, ti salverò un'altra volta. Capite? La cosa è seria. Il problema è che piano piano noi entriamo in una modalità mentale di questa realtà, per cui piano piano perdiamo il fuoco, perdiamo la compassione, perdiamo il cuore di Dio per le anime e alla fine non ci impressioniamo di niente. In questo purtroppo collabora anche il telegiornale, tutte le cose che ormai ci fanno vedere le cose più assurde, più incredibili. Ormai tutte le nostre riserve umane di empatia, di solidarietà si sono rotte, perché vediamo così tanti disastri veramente che ormai pensiamo di non poter fare niente. Invece ti dico che al di là dell'aiuto economico, al di là della solidarietà, al di là di qualunque cosa tu possa fare, Dio ti ha costituito testimone, apostolo, messaggero di questa buona notizia che le persone intorno a te hanno bisogno di ascoltare nei modi, nei tempi giusti, con le parole giuste, comunicando veramente, facendosi tutto a tutti, come diceva l'apostolo Paolo, ma pur non di fregarli, non di vendergli un prodotto, come tante volte trovate delle persone che vedono i vostri gusti, cercano come siete, indagano un po' sulla vostra vita, vi circondano di affetto, e allora sappiate bene che stanno per fregarvi qualche cosa. No! Noi siamo chiamati a fare la stessa cosa, a usare il linguaggio più vicino alla persona con cui stiamo parlando, ma con questo desiderio, che è il desiderio di Dio, di portarla alla salvezza. Ci alziamo in piedi. Se lo faccio volontariamente vuol dire che sto vivendo la vita di Cristo. Se lo faccio senza che qualcuno me lo deve ricordare, vuol dire che sto sentendo il cuore di Dio e quindi la compassione per gli altri. Ma se non lo faccio volontariamente, se non sto sentendo il cuore di Dio perché ancora sono sciarriato con mia cognata, con mia suocera, con tutti quanti, altro che Ruth e sua suocera, sono in crisi con tutti, se non sento perché sono preso troppo dai debiti, dai conflitti familiari, se non lo sento, è un'amministrazione, è una responsabilità, è un incarico che Dio ti ha dato come membro della sua famiglia reale. Se ti sottrai, sono guai. Non nel senso sono guai che prendi botte, ma sono guai perché saranno guai per le persone che non possono ricevere questa buona notizia, e saranno guai per te, perché perderai strada facendo la fiducia in questo salvagente. Non lo userai neanche tu e affonderai nelle tue paure, nei tuoi pensieri, nei tuoi conflitti familiari, in tutto quello che ti circonda. Ecco perché questa mattina lo Spirito Santo ti sta dicendo: riprendi la visione più importante, che è quella, sì, di aver ricevuto salvezza, alleluia, ma è quella di condividerla strada facendo. Se aspetti di essere perfetto per evangelizzare gli altri, ti do una brutta notizia: non evangelizzerai mai, perché fino all'ultimo momento della tua vita ci sarà qualcosa che ometti, qualcosa che commetti che non va. Ma strada facendo, il tuo cuore è là, deve essere là, perché se no comincerai a vivere l'insoddisfazione della improduttività. Ma perché? Non perché dobbiamo produrre, dobbiamo moltiplicare, ma perché il cuore di Dio è che tutti vengano salvati, che tutti giungano al ravvedimento. Questo è il desiderio ardente di Dio, e se siamo vicino a Dio non possiamo non sentire questo desiderio ed esprimerlo. Quindi guai, qualcuno potrebbe dire, ma guai a me se evangelizzo, mi prendono in giro, guai a me se parlo di Gesù, oggi è anacronistico, guai a me perché mi diranno che sono un troglodita dell'era pleistocene o dell'era cenozoica, qualcuno antiquato, ormai dobbiamo parlare di cose distorte, tremende. Forse tu pensi che i guai sono se evangelizzi, no, se evangelizzi rischi di entrare nell'unzione, rischi di entrare nella spinta che Dio ti dà, rischi di entrare nel sostegno, nel supporto dello Spirito Santo che ci è stato dato per essere testimoni. Riceverete potenza dall'altro, perché cosa? Per stare solo a pregare e a lodare? No, per essermi testimoni. Gerusalemme, Samaria, estremi confini della terra. E noi non vogliamo guai. Quale può essere il contrario di guai? Benedizioni. Benedizioni. Gioia piena per chi diventa messaggero di buone notizie e fa della sua vita questa missione particolare, principale. Preghiamo un attimo insieme. Signore, ti vogliamo ringraziare, ti vogliamo lodare perché tu ci hai dato questa opportunità meravigliosa di essere tuoi messaggeri, non solo tuoi seguaci, non solo tuoi discepoli, ma anche tuoi messaggeri. Io ti voglio chiedere per la vita di ognuno di noi, della Chiesa, le tue chiese in generale, Signore, che possa nascere nuovamente questa spinta meravigliosa dell'essere portatori di buone notizie a tutti quelli che sono sulla via della salvezza, affinché veramente possano incontrare il tuo amore e il tuo abbraccio che li sta desiderando, li sta bramando, ma che in qualche modo si serve di altre persone per lanciare questo salvagente. Ti chiedo che possiamo prendere seriamente questa missione e capire che svolgendola, mettendola nel giusto posto, nella giusta priorità nella nostra vita, potremo veramente vivere ancora meglio la nostra chiamata, le nostre relazioni, perché siamo uniti, non per compiacerci solamente gli uni gli altri, ma per insieme essere squadra, essere armata, essere esercito d'amore per il tuo regno, nel nome di Cristo. Amen. 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 Dio vi benedica.